Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network. Sono Carol Lapadula e questo è Press Corner Notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, alle ore 9:40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento che sono apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Allora, stamattina voglio leggervi due articoli. Il primo è tratto dal manifesto e riguarda la violenza sulle donne. Noi sappiamo, no, che il 25 novembre scorso è stata proprio la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza che è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999. Tante le iniziative, gli eventi che quindi nei giorni scorsi sono stati organizzati per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne, come per esempio il corteo nazionale Non Una di Meno, che si è tenuto sabato 27 novembre ed è partito da Piazza della Repubblica qui a Roma e che ha visto la partecipazione di tantissime donne, non solo. E poi altre ricorrenze, come per esempio le due giornate di incontri e workshop che sono stati organizzati alla Sapienza, sempre dal collettivo Non Una di Meno di Roma, e dato che all'università, come si legge in un loro comunicato, non esistono sportelli antiviolenza e consultori, nonostante le tante promesse dell'amministrazione, per cui si sente la necessità, no, di costruire dal basso ciò di cui le donne hanno bisogno. E allora, il primo articolo che voglio leggervi, tratto dal manifesto, è stato pubblicato il 26 novembre scorso, porta la firma di Adriana Pollice e il titolo è Oxfam: durante il Covid la violenza sulle donne è cresciuta fino al 111%. Sottotitolo: il report analizza 10 paesi in 5 continenti. In Italia le denunce sono aumentate del 73%. Esposta agli abusi anche la comunità LGBT. Allora, leggo il testo dell'articolo. Nei primi mesi di lockdown, le chiamate ai centri antiviolenza da parte delle donne sono aumentate tra il 25 e il 111% in 10 paesi distribuiti su 5 continenti. In Italia sono cresciute del 73% e la Malesia lo stato con il dato più alto, 111%, seguita da Colombia, 79%, Italia appunto, Sudafrica, 69%, Cina e Somalia, 50%, Tunisia, 43%, Argentina e Regno Unito, 25%. Secondo la National Commission for Women, anche in India la situazione è molto allarmante, con una percentuale, pensate, del più del 250%. I dati, comunque sottostimati, rispetto ai numeri reali, sono contenuti nel report dal titolo Il virus della violenza di genere di Oxfam. Si legge in questo report: il Covid ha innescato una tempesta perfetta che ha esasperato differenze di potere e accesso alle risorse tra uomini e donne. Una crisi non solo economica, ma anche umana, fatta di ansia sociale e personale, stress, pressione economica e lavorativa, isolamento, aumento dell'uso di alcol e droghe. Gli stessi operatori sociali si sono detti spesso incapaci di prestare soccorso a donne e ragazze rimaste gravemente ferite o colpite da tendenze suicide o ancora abusate da partner diventati aguzzini. In Iraq, dove Oxfam è partner del progetto NASEJ, le violenze di genere durante la pandemia sono aumentate del 65% secondo i servizi a supporto delle vittime in tre governatorati del paese. Nel 94% dei casi si tratta proprio di violenze domestiche. La violenza contro donne e bambine è il principale ostacolo all'emancipazione femminile in Medio Oriente, ma anche in Nord Africa, dove il tasso di violenza domestica è del 35%, soprattutto in paesi come Yemen, Iraq e Palestina, distrutti da conflitti e crisi umanitarie. La gran parte dei paesi non ha risposto con tempestività alle violenze nonostante la situazione fosse già allarmante prima della pandemia. Nel 2018 oltre 245 milioni di donne e ragazze nel mondo hanno subito violenza sessuale o fisica da parte del partner, un numero superiore al totale dei casi Covid, 199 milioni, tra ottobre 2020 e ottobre 2021. In Italia, sottolinea Oxfam, l'emersione degli episodi di violenza e stalking segnalati da marzo 2020 ha riguardato soprattutto donne di cittadinanza italiana, mentre restano in buona parte non denunciati gli abusi subiti da migranti e rifugiate più esposte a tratte e sfruttamento. Oxfam, su questo punto, ha messo in campo il progetto WeToo, finanziato dall'UE per rafforzare le competenze dei servizi e delle istituzioni per l'identificazione e la presa in carico delle donne sopravvissute a violenza di genere. Italia, Grecia, Bulgaria, Germania e Serbia, i paesi coinvolti. La violenza fisica e psicologica si somma spesso alla dipendenza economica, l'aspettativa di avere ulteriori 47 milioni di donne in povertà estrema quest'anno per effetto della crisi globale. Donne e persone LGBT subiscono forme di violenza e discriminazioni esasperate dalla pandemia, ha spiegato Maria Nella Lippi, responsabile dei programmi di giustizia di genere per Oxfam Italia. Il fenomeno porta con sé ferite, stress emotivo, danni fisici e psicologici, crescente povertà e sofferenza. La pandemia ha messo in evidenza l'incapacità dei governi, il nostro incluso, di proteggere le persone che sono esposte ad abusi per l'identità di genere e l'orientamento sessuale. L'Italia è sotto la media UE rispetto all'inclusione sociale delle persone LGBT. Nel 2020, secondo l'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, solo il 39% delle persone LGBT in Italia dichiarava di esprimere pubblicamente la propria identità, il 28% di aver subito discriminazioni sul posto di lavoro, il 32% di essere stato coinvolto in almeno un episodio di violenza nell'ultimo anno. Un contesto ostile che provoca un'alta percentuale di abusi non denunciati alle autorità competenti, con episodi che riguardano anche adolescenti in ambito familiare. Nonostante il quadro drammatico, prosegue la Lippi, lo scorso ottobre il Senato ha negato la ratifica del DDL Zan contro l'omobitransfobia, lasciando nell'ordinamento un vuoto enorme che si traduce in mancanza di tutele efficaci. Se i governi non attueranno politiche adeguatamente finanziate, l'emancipazione delle donne farà gravi passi indietro, così come la prospettiva di una società accogliente per tutti. Da ieri è partita la campagna 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere per mostrare ai governi la disuguaglianza a cui donne e comunità LGBT sono esposte. Nessun atto concreto è possibile senza investire in servizi di qualità, sostenere le organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti delle donne, finanziare i centri antiviolenza ed elaborare analisi e dati. Succede l'opposto, perché oltre 200 organizzazioni per la tutela delle donne hanno registrato una riduzione dei fondi ed un minore accesso agli spazi decisionali. Il 33% ha dovuto licenziare da 1 a 10 dipendenti, mentre il 9% ha dovuto cessare ogni attività. Queste organizzazioni sono state le più esposte ai tagli proprio durante l'emergenza Covid, quando il loro lavoro si era fatto essenziale. E ancora, anche se formalmente 146 stati membri dell'ONU hanno dichiarato il loro sostegno all'azione contro la violenza di genere nei piani di risposta al Covid, scrive Oxfam, solo un misero 0,0002% dei 26.700 miliardi di dollari mobilitati per rispondere alla pandemia nel 2020 è stato destinato a questo scopo. E adesso passiamo alla lettura del secondo articolo, che è tratto da Il Corriere della Sera, sezione studi e revisioni. Il titolo è Cannabis. Possiamo ancora considerarla una droga leggera? Che cosa dice la scienza? E sappiamo, no, che il dibattito sulla liberalizzazione della marijuana è ciclico e quindi è sempre attuale. Ma che cosa sappiamo alla fine sulla cannabis, su questa sostanza? Ci sono veramente i rischi di sviluppare disturbi psichici con l'uso prolungato della cannabis? Quali sono le conseguenze sul nostro cervello e sul nostro organismo? E gli specialisti talvolta hanno idee divergenti al riguardo, ma ci sono alcuni punti fermi. E vi leggo il testo dell'articolo. L'articolo porta la firma di Danilo Di Diodoro. Ad esempio, si sa che con l'uso prolungato aumenta il rischio di sviluppare un disturbo psicotico, anche se questo è dimostrato solo per chi ha già una predisposizione genetica. Laddove questa predisposizione non c'è, è improbabile che il consumo di marijuana possa rappresentare un fattore causale di importanti disturbi psichici. A questa conclusione sono giunti diversi studi clinici, tra i quali una ricerca realizzata nel 2014 dal dottor Ashley Proal dell'Harvard Medical School, assieme ad alcuni collaboratori, pubblicata sulla rivista Schizofrenia Research. La ricerca ha messo a confronto un gruppo di utilizzatori di marijuana e uno di non utilizzatori, dividendoli poi in persone con predisposizione genetica verso i disturbi psichici e persone che ne erano prive. Alla fine che cosa è emerso? È emerso chiaramente che la variabile realmente connessa al rischio di psicosi era la predisposizione genetica e non l'uso di marijuana. Per quanto riguarda i rischi suicidari e il calo dell'attenzione, quindi si legge ancora nel testo dell'articolo, l'assenza di una relazione causale tra uso di marijuana e disturbi psichici non vuol però dire che l'uso di questa sostanza sia priva di rischi conseguenti alla sua azione farmacologica sul cervello. Una revisione sistematica del 2010, ma tuttora considerata importante punto di riferimento dagli specialisti del settore, indica ad esempio che il rischio di avere pensieri suicidari è maggiore in chi fa uso di dosi significative di marijuana. Un altro rischio importante è stato rilevato da una ricerca pubblicata sulla rivista Drug and Alcohol Review, realizzata dalla dottoressa Bianca Calabria e dai suoi collaboratori, che ha mostrato come sia molto probabile che l'uso di questa sostanza faciliti gli incidenti stradali e quindi il rischio di morire. Infatti, l'intossicazione acuta da marijuana causa una riduzione dell'attenzione, della concentrazione e delle abilità psicomotorie, in maniera direttamente correlata alla dose consumata. Una delle difficoltà del chiarire i rapporti esistenti tra l'uso di una sostanza e le sue conseguenze sull'organismo consiste nel fatto che non necessariamente l'esistenza di una correlazione sta ad indicare un rapporto di vera causalità. Ad esempio, si sa da numerosi studi epidemiologici che chi ha già un disturbo psichico in atto ha una più marcata tendenza ad abusare di diverse sostanze, dalla nicotina alla caffeina e spesso anche, quindi in questo caso, la marijuana. E la correlazione con le droghe non è di tipo causa-effetto, ma il fenomeno può diventare un fattore di confondimento nelle ricerche che esplorano una possibile relazione causale. La marijuana, dal momento che altera in maniera evidente il funzionamento psichico di un individuo che ne fa uso, è da sempre stata sospettata di essere correlata alla comparsa di disturbi psichici duraturi, eppure queste evidenze esistono anche per il fumo di sigaretta. Per quanto riguarda l'aspetto, la correlazione tra marijuana e recettori cerebrali, i sospetti sulla marijuana come possibile induttore di disturbi psichici sono motivati dalla sua azione su importanti recettori cerebrali, come il recettore CB1, collocato in zone cruciali per l'attività cognitiva, come la corteccia prefrontale, che oltretutto è la stessa area coinvolta in uno dei più straordinari fenomeni che si realizzano nel cervello umano, il cosiddetto pruning. Si tratta di una vera e propria potatura delle connessioni tra i neuroni, tipica dell'adolescenza, responsabile di un prodotto rimaneggiamento del cervello e dell'assetto psichico, e che corrisponde anche con il momento della vita in cui cresce il rischio di sviluppare una schizofrenia. probabilmente, come indicano recenti studi condotti al Broad Institute of Massachusetts e ad Harvard, l'esordio di questo disturbo è collegato a un pruning difettoso, specialmente nell'area della neocorteccia, come la corteccia prefrontale, decisiva per lo svolgimento delle più elevate funzioni cognitive, decisioni complesse, programmazione, valutazione dei rischi connessi al comportamento. L'utilizzo continuativo della marijuana potrebbe avere anche un altro effetto che facilmente si traduce in conseguenze durature sul benessere psicofisico di una persona. Si tratta della possibile relazione con un ridotto successo scolastico e quindi di effetti che si fanno sentire sulle successive scelte professionali. Una revisione sistematica su questo argomento, pubblicata sulla rivista Lancet nel 2004, indicava che effettivamente i consumatori di marijuana tendevano a raggiungere risultati scolastici inferiori ai loro coetanei, soprattutto nei casi in cui il consumo era iniziato prima dei 16 anni. Per quanto riguarda poi la marijuana e i disturbi fisici, il rapporto, voglio dire, tra marijuana e disturbi fisici si legge ancora nell'articolo. Sebbene sia considerata anche dalla comunità scientifica internazionale una sostanza che rispetto ad altre ha un impatto inferiore sulla salute fisica, in realtà l'uso prolungato di marijuana può indurre alcune alterazioni patologiche nell'organismo. Diversi studi hanno rilevato un maggior rischio di sviluppare la cosiddetta sindrome da ipermemesi, caratterizzata dalla tendenza alla nausea cronica e al vomito e da dolori addominali. Sono stati segnalati anche un aumentato rischio di infiammazioni gengivali e inoltre uno studio pubblicato sulla rivista American Journal of Epidemiology nel 2015 segnala che i maschi vanno incontro ad una riduzione del numero di spermatozoi e quindi della possibilità di avere figli. Per finire, per quanto riguarda l'uso medico della cannabis, nell'articolo si legge quanto segue. Da alcuni anni la cannabis, pianta da cui si ricava la marijuana, è impiegata in diversi paesi anche come farmaco per la sua azione sul sistema nervoso centrale. In Italia esiste una specialità medicinale contenente i principi attivi Delta-9, tetraidrocannabinolo e cannabidiolo, che è utilizzata dai neurologi per alleviare i sintomi in persone affette da contrazione spastica dei muscoli dovuti alla sclerosi multipla, nei casi in cui non c'è stata una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici. Inoltre, in via sperimentale, è utilizzata per il trattamento di alcune forme di epilessia infantile con convulsioni refrattarie ad ogni tipo di trattamento diverso da quello appunto con la marijuana. E Press Corner Notizie a Piede Libero finisce qui. Vi ricordo l'appuntamento di domani, sempre alle ore 9:40. Un saluto da Carol Lapadula. Mi raccomando, rimanete in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Ciao.